Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio speciale dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e questo è l'episodio 4 della nostra retrospettiva sul documentario iScore.
Questo è l'episodio 4, appunto, si chiama È guerra, This is War, perché parlerà della famosa console war, l'originale console war che c'è stata tra Nintendo e Sega, ma si focalizzerà molto di più su Sega perché di Nintendo abbiamo parlato nello scorso episodio.
E c'è subito un rimando a Nintendo, perché ancora prima delle immagini dell'inizio dell'episodio c'è una voce in giapponese che fa da premessa, un po' come il 2001 Odissea nello spazio, con la frase che troneggia su questa prima parte, ovvero dovevamo creare qualcuno che competesse con Mario. Proprio una cosa, un monolita Nintendo, è la storia di come inizia la console war.
Sì, è una cosa molto interessante, un episodio che parlerà di Sega e parla iniziando appunto da questi giapponesi. Poi scopriremo che è uno dei fondatori di Sega questo qua che sta parlando, e devo dire che nel complesso è un episodio molto più lineare rispetto a quelli che abbiamo visto in precedenza. In precedenza avete visto che c'erano nel nostro racconto tre filoni, quattro filoni anche, che si intrecciavano e passavano da un pezzo all'altro. Qua in realtà c'è un filone unico che segue la storia di Sega e soprattutto l'approdo di Sega negli Stati Uniti, e poi c'è solo un'unica deviazione dal resto che parlerà di un torneo e quindi la parte competitiva del gioco, un po' come abbiamo visto anche negli altri episodi. Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Van Axabadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Ci stai seguendo da Apple Podcast? Ricordati di lasciarci una recensione e farci sapere che cosa ne pensi del nostro podcast.
La nostra storia parte con un piccolo preambolo del dominio di Nintendo, che dal Natale 88 è la console preferita, è l'unica, è il monopolio del mercato, e quindi Sega, che fino a quel momento lì era principalmente conosciuta per gli arcade, decide di entrare anche lei nella sfida delle home console, partendo già con un vantaggio rispetto a Nintendo. Loro sono forti di una tecnologia che hanno sviluppato, non più 8 bit come ad esempio il Master System che avevano pubblicato tempo prima, ma cercano la sfida in anticipo con i 16 bit.
Qui in un certo senso c'è una mancanza grossa che ha appena detto Yuga: il Master System non viene minimamente citato, sembra che la Sega sia passata dagli arcade e sia entrata nel mondo delle console direttamente col Mega Drive, che almeno viene chiamato ancora Mega Drive per una volta in tutto quanto l'episodio, poi verrà chiamato Genesis, perché come sappiamo questo è un documentario americano che parla di America e parlerà in tutto solo di America come se fosse il resto del mondo. Però devo dire che già qua si vede il vantaggio, molti pensano pensano che Super Nintendo e Sega Genesis o Mega Drive siano usciti contemporaneamente. In realtà non è così. È uscito il Genesis a competere col Nintendo originale all'inizio, e poi c'è stato il sorpasso con quello che è il Super Nintendo che è arrivato dopo.
Sì, quindi una console war un po' sbilanciata, perché non è come ultimamente nelle ultime generazioni, che bene o male uscivano a poco tempo di distanza, quasi in contemporanea, ma qui giocavano d'anticipo e, come vedremo, anche con tattiche non proprio da competizione che fa uso di fair play. E infatti si poteva fare pubblicità aggressiva, e Sega decide subito, soprattutto nel puntare sul mercato americano, di prendere una persona adatta, molto però con la mentalità meno da videogiocatore ma più da businessman, che è il nostro primo personaggio della puntata, ovvero Tom Kalinske.
Tom, che viene contattato da Hayao Nakayama, ovvero il patron, il presidente di Sega Mundo, gli dà questo incarico e lo fa diventare il presidente, l'amministratore delegato di Sega Stati Uniti. Sarà per diversi anni, quasi tutti gli anni 90, a capo, e propone questo piano in 5 punti, che inizialmente in Giappone prendono con molto disappunto, perché è un piano molto sul business e poco che c'entra con il videogioco, con l'arte del videogioco. E vediamo sempre questa dicotomia tra l'approccio business americano e l'approccio molto più artistico e creativo giapponese. Questi 5 punti ci danno quella che è la struttura narrativa del resto della puntata. Vengono affrontati uno per uno e sviscerati per quello che si può, con un approfondimento specifico. Il primo però non è un approfondimento, perché il primo punto è abbassare i prezzi. Qui ho fatto un attimo di ricerca per capire come funzionava il discorso prezzi al tempo, perché sembra un argomento affascinante, che fa capire anche come l'inflazione nel corso degli anni abbia cambiato totalmente la prospettiva. Il Genesis esce sul mercato a $189, che corrispondono a 393, quasi $400, mentre il NES di qualche anno prima, appunto, era uscito con soli $10 in più, quindi 199, che però con l'inflazione vuol dire $430 circa. Il Super Nintendo uscirà a 199 anch'esso, che corrispondono a 400 di nuovo, quindi più o meno come prezzi siamo lì. Il fatto che segnalino questo abbassare i prezzi si vede anche proprio nello stesso documentario, che già da 189 abbassano a 149. Non so se sia stata una pratica semplicemente di scontistica al lancio, però effettivamente al lancio c'era un prezzo molto simile a quello delle altre console.
Sì, questa strategia, che effettivamente è comprensibile perché punti direttamente sulle tasche dei compratori, e quindi anche non tanto dei bambini quanto dei genitori, che ovviamente con un prezzo minore tendono a comprare la console più appetibile. C'è da dire di Tom Kalinske anche il fatto che lui, prima di diventare amministratore di Sega America, era della Mattel, quindi un'altra grossa ditta che si occupava principalmente di giocattoli, e quindi un po' alla nostalgia fa vedere dei rimandi alle pubblicità dell'action figure di He-Man. E quindi anche qui lo prendono proprio per la sua capacità di vendere e di commerciare articoli per i più giovani. Questo primo colpo, per essere più appetibile per i bambini ma soprattutto per i genitori, fa già vedere lo spirito imprenditoriale di questo personaggio.
La missione di battere Nintendo passa dalla sua mascotte: bisogna sconfiggere Mario. Per questo parte quella che è la Genesi, scusate il gioco di parole con Genesis, del protagonista, del mascotte di Sega da qui in avanti, che sarà Sonic. Il tutto parte con una cosa molto interessante: ci spostiamo di nuovo in Giappone qua, per quanto riguarda la creazione di questo personaggio, e abbiamo due persone che vengono intervistate. Innanzitutto chi ha fatto l'introduzione alla puntata, ovvero Hirokazu Yasuhara, che è il creatore di Altered Beast e quello che sta dietro Sonic, non il design di Sonic ma il design del gioco, e parla di come il primo input che gli viene dato per questo gioco non è tanto il personaggio ma è proprio il gioco stesso. Volevano fare un gioco che fosse ispirato alle Montagne Russe. Perché? Perché le Montagne Russe sono veloci, e il Sega Mega Drive ha proprio quello, la velocità. Tecnologicamente fare delle cose che il Nintendo non riusciva a fare, lo scrolling veloce delle immagini. Quindi viene creato, ci sono dei bozzetti che vengono mostrati che sono bellissimi, di world building e di level design proprio, dei livelli di Sonic. Cosa interessante che non sapevo, che viene creato prima il mondo di Sonic, prima di Sonic stesso.
Questa parte mi è piaciuta molto, la presentazione del processo creativo, come dicevi Ace, e il fatto dell'idea di sfruttare la tecnologia per qualcosa di ancora più grande. E la cosa altrettanto interessante, se non di più, è il fatto di dover trovare un protagonista con la cornice già fatta. E in questo caso qui la cosa curiosa e anche divertente, che io non sapevo in questo caso, è che il disegnatore che poi creerà il bozzetto di Sonic, ovvero Naoto Oshima, approfittando di un viaggio in America, decide di fare un piccolo sondaggio a Central Park. Armato del suo quaderno di bozzetti, crea tre mascotte, tre potenziali personaggi che inizialmente non sono Sonic, inizialmente addirittura era un coniglio. Quindi lui crea tre versioni, un personaggio umano, un porcospino e un coniglio, e a vincere proprio il riccio. E quindi di conseguenza abbiamo il design di Sonic con un bel esercizio di bozzetto e acquerello dove vediamo l'iconica figura di Sonic.
A questo punto della puntata c'è l'introduzione di quello che vi dicevamo prima, il torneo Rock the Rock, ma ve ne parleremo un attimino più avanti perché è diviso in due, quindi preferiamo spostarlo un po' più avanti nel racconto, perché così ci viene meglio parlare del terzo punto di questa lista che Kalinske fa, ovvero puntare sui videogiochi sportivi. Questa è una cosa molto particolare secondo me, perché i videogiochi sportivi, se uno li vede nella storia dei videogiochi, sono stati tra i primi videogiochi in assoluto. Poi c'è stato un calo vertiginoso a fine degli anni 70, inizio degli anni 80, quando hanno cominciato a venire fuori gli shooter, quindi i giochi di guerra e cose del genere, di avventura, mentre poi proprio in questo periodo qua avranno una sorta di rinascimento grazie a tanti giochi, e qua si focalizzano sulla serie di Madden, che fa parte del football americano. Cosa molto interessante, perché viene presentato Trip Hawkins, che è il fondatore di EA Electronic Arts, e un po' la sua vita con a far la corte a John Madden praticamente per ottenere la licenza del suo nome, che poi spawnerà questa serie molto molto famosa. E quindi Sega punta sui videogiochi sportivi, viene analizzato uno in particolare, però in realtà è effettivamente così che Sega Mega Drive avrà un sacco di giochi sportivi e attrae un tipo di pubblico, poi parleremo meglio del pubblico, di in un certo senso casual gamer, uno direbbe, perché anche oggi ci sono persone che giocano ai videogiochi e giocano solamente ai videogiochi sportivi, mentre magari si perdono tutto il resto, mentre chi gioca altri tipi di generi magari è più avvezzo anche a cercare altri generi, mentre chi gioca ai giochi sportivi solitamente si fissa su quello, è un campione di FIFA, gioca a FIFA con gli amici. E quindi qua abbiamo una genesi di quello che è il modo di giocare ai videogiochi, un altro tipo di giocatore.
Qui aprirei una piccola parentesi sul personaggio di Trip Hawkins, non tanto per lui ma come viene presentato. L'ho trovato un modo molto differente di presentazione dei personaggi, soprattutto della parte americana, finora negli episodi, perché a differenza anche dello stesso Kalinske, Hawkins è più un visionario, più un passionale, perché lui è appassionato di sport, ha l'Electronic Arts che comunque ha fatto altri giochi, ma lui ha proprio per sua passione, era deciso addirittura ad andare contro gli investitori per creare un suo videogioco di football americano. A differenza del profitto, abbiamo un personaggio che parte con un'idea di creare qualcosa che possa piacere a lui e piacere anche al pubblico, e quindi tutta questa passione viene spiegata bene anche nel modo in cui convince Madden. Fanno un viaggio di 2 giorni in un treno perché Madden ha paura di volare. C'è questa, anche accompagnata dalle grafiche in 8 bit, 16 bit di questa serie, che sono molto ben fatte, per arrivare alla fine a creare questo gioco che ancora adesso, come sapete, sforna giochi ogni anno. È un po' di rammarico tra l'altro in questo pezzo, perché si vede proprio che l'inizio della EA, dell'Electronic Arts, era un inizio positivo, c'erano buoni propositi, e leggere adesso negli ultimi anni soprattutto la caduta un po' di Electronic Arts come una delle aziende videoludiche più odiate è un po' una nota un po' amara, ecco.
Sì, è vero, è vero, ed è anche curioso secondo me il fatto che sia proprio John Madden a diventare il personaggio sulla copertina, perché solitamente quando uno pensa ai giochi di sport che contengono un nome, o è l'autore del gioco oppure è un giocatore di basket, un giocatore di baseball, di football, eccetera eccetera. Madden invece è un allenatore, ed è una cosa molto particolare, molto strana, ma è giustificata dal fatto che Madden era anche un personaggio al tempo, faceva un sacco di pubblicità. Ci sono delle pubblicità che sembra l'omino della Kool-Aid che spacca i muri per entrare a promuovere un prodotto casuale, quindi in un certo senso era famoso già il personaggio, quindi hanno preso la licenza del nome proprio per attaccarla al gioco, che inizialmente è su Apple 2, ma si ritorna a parlare di Sega perché la prima conversione, quella più importante, è proprio sul Genesis nel 95.
Nel periodo in cui viene creato Madden, Tom Kalinske sta cercando proprio un titolo di punta per rilanciare la libreria sportiva, quindi è un incontro dettato appunto anche dal tempismo, e quindi questo ingrediente, questa anche tecnologia che viene data a Electronic Arts, perché inizialmente volevano fare anche un gioco più contenuto per le caratteristiche della tecnologia del momento, anche se Madden si sarebbe comunque opposto fino all'ultimo, e quindi creano questo colosso di gioco che sposta proprio il mercato a favore di Sega.
Si sforzano per implementare il football a 11 giocatori grazie anche a Joey Barr e al suo genio. Si vede un piccolo pezzo bello e divertente secondo me, perché dà una visione d'insieme di che cosa vuol dire proprio fare game design, cosa vuol dire risolvere i problemi livello per livello o post-it dopo post-it, proprio come fa l'ingegner Joe.
Prima di passare al punto successivo, ci viene introdotto brevemente il personaggio di Gordon Bellamy, che si definisce nero e gay, proprio con queste parole testuali, e ci viene raccontata la sua storia di come lui entra a far parte del team che convertirà il gioco di Madden per Genesis nel 1995. Ci viene fatto vedere come lui non si sia mai dato per vinto e a forza di telefonare gli verrà data un'occasione per poi entrare appunto nel team. A quanto pare grazie a lui che in questa versione vengono introdotti, almeno così dice l'episodio, per la prima volta dei giocatori di colore in un gioco, in un videogioco sportivo. Qui abbiamo fatto una piccola ricerca, è falso, perché Sensible Soccer già nel 92 aveva introdotto la possibilità di avere personaggi di etnie diverse. In questo caso qua viene fatta molta enfasi sul fatto della persona di colore e omosessuale, un po' come era successo anche nel primo episodio con l'elettronico di colore che non gli era stato dato credito per aver inventato l'Atari prima di Atari. Ci sta un po' come introduzione, anche se purtroppo è un po' stucchevole, se vogliamo dirlo, perché viene data molta più enfasi allo stato della persona piuttosto che al lavoro che ha svolto all'interno del gioco, dell'industria videoludica. Quindi sì, il messaggio positivo dell'introduzione dei giocatori di colore nei giochi sportivi, però purtroppo con informazioni false e il punto focale nella direzione sbagliata.
Eh sì, è un po' perde la bussola la puntata stessa, perché ad un certo punto, dopo aver parlato di questo gioco bellissimo della EA, c'è tanto di pubblicità della EA stessa. È un po' la marchetta, a un certo punto si trasforma questo documentario, parlando appunto di tutti i grandi successi che la EA farà di lì avanti. Anche quella l'ho trovata un po' stucchevole, credo il termine giusto sia quello, perché è una pubblicità. In realtà questo, se deve essere un documentario, non dovrebbe fare pubblicità a determinate aziende, dovrebbe sottolineare magari la bellezza dei giochi piuttosto che dell'azienda che li ha fatti. Passando a quello che è invece il quarto punto, molto importante questo, un punto che tutti si ricordano, il fatto che la console deve essere cool per i teenager, perché Nintendo ha un target, ha sempre avuto un target molto giovane, dai 9 ai 13 anni viene detto, mentre il Mega Drive viene venduto per i teenager, quindi dai 13 in su, e nei campus universitari vanno a regalare una console a uno degli studenti dicendogli vai in giro vestito con la maglietta della Sega e fai promozione.
Ed è proprio per questo che anche prima ci veniva fatto vedere il design di Sonic, più accattivante, più rock, proprio rock come personaggio, meno tondo, con linee più marcate. L'espressione Sonic non è un buonaccione come Mario, però ha sempre delle espressioni, fa errori, risponde male, come si vedrà anche poi nei cartoni e negli altri giochi. Quindi è proprio un personaggio creato ad hoc per i teenager degli anni 90, e questa è una scelta vincente. Ci ricolleghiamo alla piccola introduzione che avevamo fatto prima del torneo che Sega organizza. Quindi si era parlato del Nintendo World Championship negli episodi precedenti, in questo caso c'è la versione di Sega che viene chiamata Rock the Rock, perché mescola i suoi videogiochi cool da teenager e la grossa partnership che riesce a ottenere con MTV, perché questo evento riesce a farlo trasmettere dalla stessa MTV, che era la cosa più vista, la rivoluzione televisiva musicale del momento e che appunto era appetibile per tutti i giovani, che ha dato ancora di più influenza a questo torneo. E qui facciamo conoscenza di un personaggio molto particolare, lo vediamo nei suoi ormai 40-50 anni, però ancora vestito da teenager anni 90, con le sue Air Jordan, che sfreccia col suo skateboard, un eterno giovane.
Chris Tang, che è questo personaggio molto buffo, l'ho trovato, è molto nerd da quel punto di vista, lo hanno dipinto anche molto così, sarà uno dei partecipanti di quel torneo di cui abbiamo parlato in precedenza e parteciperà a questo Rock the Rock, infine vincendolo anche. Cosa interessante è che mentre vengono spiegate le tattiche di questo personaggio, sullo sfondo si vede Sonic e si vede che vari livelli, ma la cosa che ho trovato interessante è che molti di questi livelli sono tratti da una ROM hack che si chiama The Next Level, che io ho giocato parecchio tempo fa, ed è strano che abbiano messo una ROM hack del 2015, quindi molto avanti rispetto al gioco effettivo. Forse non avevano i diritti per mettere più di tot materiale di altri giochi, perché la ROM hack invece è gratuita, e quindi un po' particolare come scelta. Però appunto il gioco che diventerà quello della finale invece è Sonic & Knuckles, che è appena uscito.
È molto romanzata, perché sembra proprio una storia da film, un po' come The Wizard, dove lui aveva trovato la tecnica perfetta per raccogliere più anelli possibili nei 3 minuti che venivano dati a disposizione i vari concorrenti, e lui fino alla finale non fa vedere le sue carte, perché avrebbero potuto carpire i suoi segreti. Quindi vediamo che ce la fa arrivare alla sfida finale contro un altro concorrente, riuscirà grazie a questa sua tecnica, a queste sue scoperte, a vincere. Addirittura ferma il gioco 7 secondi in anticipo prima della fine per vedere se effettivamente è molto in vantaggio, quindi anche un po' di spavalderia per vincere finalmente questi soldi. Vince un sacco, $25,000, e diventa il campione del mondo.
Molto romanzata, e anche vedendo l'età stessa che lui aveva quando ha vinto il torneo, si vede proprio come sia un torneo un po' più per grandicelli, per ragazzi cresciuti, rispetto ai bambini che magari giocavano gli altri. Sul discorso del campione del mondo, è sempre quel discorso che prima della globalizzazione, in certo senso, prima degli anni 2000, le cose che succedevano in America in realtà succedono ancora oggi. Ad esempio parlo nel wrestling, che uno è campione del mondo, in realtà sono tutti quanti in America. Questa cosa dell'America è il mondo, e quindi non si esce oltre. Interessante come torneo, abbastanza una copia di quello che abbiamo già visto, ma soprattutto, e questa è un po' la cosa negativa che ho scoperto dopo, è una copia di un altro documentario, perché c'è un documentario fatto da MTV su questo torneo dove dicono esattamente le stesse cose. Quindi un po' l'ho trovata una ripetizione e uno spreco di budget in un certo senso, perché avranno preso quelle due o tre frasi che vengono dette da Chris Tang all'interno dei segmenti, però effettivamente il contenuto è già materiale di MTV, e quindi è un po' rubato in un certo senso, o comunque reintegrato all'interno di un documentario più grande.
Arriviamo quindi all'ultimo punto della strategia di Kalinske, che dopo aver abbassato i prezzi, trovato la mascotte per rivaleggiare con Nintendo, puntare sui videogiochi sportivi che davano molto in America e essere cool per i teenager, arriviamo all'ultima, poi se vogliamo dirla un po' beffarda, strategia, ovvero che è prendere in giro Nintendo. C'era la possibilità di fare pubblicità aggressiva, se vogliamo dirlo, però senza rischiare di farsi denunciare, giustamente. C'è questo processo creativo per trovare degli slogan e delle pubblicità adatte per sì valorizzare il Genesis, il Mega Drive, ma anche per far capire, far vedere che Nintendo invece non ce la può fare a fare le cose che fa Sega. Ed è proprio qui che creano il famoso Genesis Does What Nintendo Don't, ovvero Genesis fa quello che non fa Nintendo, però il gioco di parole è molto ovvio.
Fatta molto bene questa campagna pubblicitaria, che poi tramuterà ad un certo punto, perché Nintendo si lamenta ad un certo punto di questa cosa, e quindi cambiano in una un pochino più edulcorata versione in cui urlano la parola Sega. Questa è una cosa che è rimasta molto in America, quel suono particolare che si sente diverse volte all'interno di questo documentario, ma anche la campagna pubblicitaria internazionale e italiana ce la ricordiamo molto bene, quella di promozione proprio di questa console rispetto a magari quella del Nintendo.
Infatti in Italia, sfruttando anche personaggi famosi dell'epoca come il mitico Jerry Calà del Occhio Però Solo Giochi Preziosi, che ci ricordiamo tutti noi degli anni 80-90, ma anche giocatori della nazionale come Zenga e Mancini, che facevano la pubblicità del Game Gear, fanno parte proprio della strategia globale, non solo poi americana, dello sviluppo e della commercializzazione di Sega,
che avrà grosso successo in America. E qua ci sarà una parte conclusiva nel documentario che fa vedere la rivalità tra le due case che sta cominciando a aumentare, mostra qualcosina del Super Nintendo che arriverà di lì a poco, cominciano a vedersi alcuni titoli che cominciano a essere a confronto con velocità, si vede F-Zero per citarne uno, con il famoso Mod 7 che introdurrà il Super Nintendo per contrastare la velocità del Mega Drive. Poi se uno va a analizzare nel dettaglio, si vede che alcune cose che Sega proponeva in realtà erano semplicemente sulla carta, sulla parola. Però molto interessante, perché questa escalation porta a, secondo quello che dice il documentario, giochi sempre più violenti verso quelli che sono giochi di combattimento che vengono introdotti. Si vede qualcosina di Mortal Kombat, qualche gioco un pochino più violento, che farà parte invece della prossima puntata, che si chiamerà Fight.
E questo era il quarto episodio di High Score, una puntata che devo dire molto più lineare, come detto, quindi l'ho apprezzata un po' di più, perché segue uno schema molto preciso, quindi quello di seguire 5 punti di Sega e altrettanti aneddoti, l'ho trovato molto molto piacevole, gradevole. Sono passati velocemente questi 40 minuti di episodio. Mi è piaciuto in particolare l'aspetto creativo, come sono arrivati alla creazione di Sonic, l'idea di base del concetto del mondo prima del personaggio, che è una cosa che mi ha sorpreso, la partenza dei personaggi delle nostre storie, che più che dalla parte commerciale sono dalla parte del videogioco, vogliono fare qualcosa cui ci tengono, in cui credono. esistono. Certo, è anche molto divisa la parte business tra la parte creativa, però io da passionale, da creativo, mi è piaciuta più proprio la scoperta di come si è arrivati alla creazione di qualcosa. E poi, essendo anche vissuto da teenager negli anni 90, rivedere anche tutte le citazioni appunto ai videogiochi, ma anche al wrestling, perché per descrivere un po' i teenager di quegli anni lì fanno citazione al wrestling, MTV, alla musica, al rock, ai videogiochi del tempo, tutto molto veloce come effettivamente erano quegli anni là. L'ho apprezzato dal punto di vista nostalgico e creativo. Ho storto un po' il naso la strumentalizzazione, purtroppo, che però è necessaria, del videogioco da parte delle aziende, e come al solito qualche piccola inesattezza che Netflix e quei creatori di questo documentario purtroppo mettono sempre.
Un budget era abbastanza alto, la gente per fare un po' di ricerca c'era, e quindi è un po' un peccato che ci siano così tante inesattezze all'interno di questo documentario. Essendo molto visto da tanti appassionati, temiamo un po' il pubblico, perché ci sono quelli che sono un pochino più legati al mondo del videogioco, che lo conoscono un pochino meglio, che qua possono trovare alcuni approfondimenti, alcuni ricordi, alcune istanze abbastanza carine, mentre chi non ne sa tanto e vuole approcciarsi in realtà è colto da abbastanza disinformazione. Gli viene data un'infarinatura generale di quello che succede in questi anni, però c'è abbastanza, è abbastanza a salti come informazione, ecco. E quindi, insomma, nel complesso è un voto positivo per me per questa puntata specifica. La cosa che mi dispiace in generale di questa serie, come dicevo, come ho detto anche altre volte, è che c'è questa divisione tra chi sa dei videogiochi e quindi magari lo vede in una determinata maniera, e chi non ne sa niente che lo vede in questa, quando in realtà un documentario dovrebbe aiutarti a fare più informazione, quindi a rendere più vicine le persone che vogliono saperne di più dei videogiochi, sia quelli che ne sanno già, sia quelli che sono neofiti.
E voi cosa ne pensate di questo episodio? Innanzitutto, l'avete guardato? Vi abbiamo anche solo un po' invogliato a guardare questo documentario che, per quanto controverso sia, parla della nostra passione di videogiochi? Fatecelo sapere andando su www.enciclopediadevideogiochi.it,
oppure venite a parlarne direttamente sul gruppo Telegram, dove troverete tantissime persone che sta diventando sempre più figo quel gruppo, un sacco di persone diverse, di età diverse, di passioni diverse, ma tutti uniti da la passione per i videogiochi, sempre su t.me/enciclopedia dei videogiochi.